Sono stato edificato, sono stato incoraggiato. Il Signore mi ha dato anche da riflettere su alcune cose. Volevo condividere con voi, sulla linea di quanto ho anche detto stamani, un brano da 1 Samuele 17. Lo conoscete tutti. Lo vuoi leggere ora o dopo? Un brano da 1 Samuele 17, e è un brano che conosciamo tutti, Davide e Golia. Solo che penso che dobbiamo ripartire dalle basi. È una storiellina, questa la sanno anche i bimbi su alla scuola domenicale, perché è una delle prime cose che si impara. Però credo che a volte abbiamo bisogno di ritornare alle cose basilari, ai principi, quelli proprio base, perché scopriamo che ci sono delle cose ancora da imparare, delle cose nuove in cose vecchie. È un po' lunga la lettura, però vi chiedo di seguirmi perché abbiamo ascoltato ieri che è importante anche l'immaginazione nelle cose di Dio. E quindi immaginiamoci di essere, nel tempo che leggiamo la storia, di essere Davide, di ritrovarsi a un certo punto fuori da queste mura, in mezzo ai monti, alla campagna, in mezzo a quello che ci poteva essere, ognuno usi la sua immaginazione, e mentre leggiamo, immaginiamoci questa storia, di viverla. I Filistei raccolsero i loro eserciti per combattere e si radunarono a Soco, che appartiene a Giuda, e si accamparono tra Soco e Azeca, a Efes Dammim. Saul e gli uomini di Israele si radunarono anch'essi, si accamparono nella valle dei Terebinti e si schierarono in battaglia contro i Filistei. Filistei contro gli Israeliti. I Filistei stavano sul monte da una parte e Israele stava sul monte dall'altra, e in mezzo a loro c'era la valle. Dall'accampamento dei Filistei uscì un campione di nome Goliat, di Gat, alto 6 cubiti e un palmo, quasi 3 metri. Aveva in testa un elmo di bronzo, indossava una corazza a squame che pesava 5.000 sicli d'argento, più di 50 chili. Portava delle gambiere di bronzo e un giavellotto di bronzo dietro le spalle. L'asta della sua lancia era robusta come un subbio dai tessitore, la punta della lancia pesava 600 sicli di ferro e colui che portava il suo scudo lo precedeva. Egli dunque si fermò e, rivolto alle schiere di Israele, gridò: «Perché uscite a schierarvi in battaglia? Non sono io Filisteo e voi dei servi di Saul? Scegliete uno dei vostri e scenda contro di me. Se egli potrà lottare con me e uccidermi, noi saremo vostri servi, ma se io sarò vincitore e lo ucciderò, voi sarete nostri sudditi e ci servirete». E il Filisteo aggiunse: «Io lancio oggi questa sfida a disonore delle schiere di Israele. Datemi un uomo e ci batteremo». Quando Saul e tutto Israele udirono queste parole del Filisteo, rimasero sgomenti ed ebbero gran paura. Gli è venuta un po' di paura? Dice: «No, perché tu ci hai detto di pensare di essere Davide». Però, siete immaginati, no? Questi due eserciti sul monte, uno esce dall'accampamento, sfida l'altro, magari urlando perché era dall'altra parte del monte, mica ci avevano microfoni, e di qua gli viene la paura, perché questo era alto. Era abbastanza forte, solo l'armatura pesava più di 50 kg, immaginate di portarvi 50 kg addosso. Or Davide ci ha chiamato in causa, ora Davide siamo noi, era figlio di quell'uomo Efrateo di Betlemme di Giuda che si chiamava Isai. Questi aveva 8 figli e al tempo di Saul era vecchio, molto avanti negli anni. I 3 figli maggiori di Isai erano andati alla guerra con Saul. Essi si chiamavano Eliab, il primo, Abinadab, il secondo, e Samma, il terzo. E abbiamo più fratelli, ma questi tre sono i primogeniti, insomma quelli più grandi. Davide era il più giovane, secondo i tre, era il più giovane. Quando i 3 maggiori ebbero seguito Saul, Davide partì da Saul e tornò a Betlemme a pascolare le pecore di suo padre. Intanto il Filisteo si faceva avanti mattina e sera, si presentò così per 40 giorni. Un giorno Isai disse a Davide, suo figlio, prendi per i tuoi fratelli quest'efa di grano arrostito e questi 10 pani e portali presto ai tuoi fratelli nell'accampamento. Porta anche questi 10 formaggi al comandante del loro migliaio. Vedi se i tuoi fratelli stanno bene e riportami un segno da parte loro. Il padre di questi 3 figli, insomma, dei fratelli di Saul, un po' preoccupato, dice, ma chissà come stanno, è tanto ora che non li vedo, vai a vedere come stanno e portagli anche qualcosa da mangiare, porta qualcosa anche al loro capitano. Saul ed essi, con tutti gli uomini di Israele, stanno nella valle nei Terebinti a combattere contro i Filistei. L'indomani Davide si alzò di buon mattino, lasciò le pecore a un guardiano, prese il suo carico e partì come Isai gli aveva ordinato. Appena giunse al parco dei carri, l'esercito usciva per schierarsi in battaglia e alzava il grido di guerra. Israeliti e Filistei si erano schierati, un esercito di fronte all'altro. Davide lasciò al guardiano dei bagagli le cose che portava e corse alla linea di battaglia. Appena la raggiunse, chiese ai suoi fratelli come stavano. Mentre egli parlava con loro, ecco uscire dalle file dei Filistei quel campione, quel filisteo di Gat, di nome Goliat, ripetendo le solite parole, e Davide le udì. Tutti gli uomini di Israele, alla vista di quell'uomo, fuggirono davanti a lui, presi da gran paura. Voi avrete avuto paura di vedervi questo davanti che vi sfida? No, voi no. Gli uomini di Israele dicevano, avete visto quell'uomo che avanza? Egli avanza per coprire di vergogna Israele. Se qualcuno lo uccide, il re lo farà molto ricco, gli darà sua figlia ed esenterà la casa del padre di lui da ogni obbligo in Israele. Davide, rivolgendosi a quelli che gli erano vicini, disse, che si farà dunque all'uomo che ucciderà il Filisteo e toglierà questa vergogna a Israele? Chi è questo Filisteo, questo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente? E beh, Saul usa la tecnica interessante, dice, se non lo vuol fare nessuno, lo ricopro d'oro, di onori, di tutto, qualcuno verrà fuori che ha il coraggio di provarci, no? Perché avevano tutti paura. La gente gli rispose a Davide, che aveva chiesto, cosa gli si farà l'uomo che abbatterà Saul? La gente gli rispose con le stesse parole di prima, dicendo, si farà questo e questo a colui che lo ucciderà. Eliab, suo fratello maggiore, avendo udito Davide parlare a quella gente, si accese d'ira contro di lui e disse, perché sei sceso qua? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore, tu sei sceso qua per vedere la battaglia. Come vi sareste sentiti? Cioè, mio fratello più grande che mi dice, io ti conosco te, furbino, sei venuto qui per vedere la battaglia, invece di pensare alle pecore, che già ce ne abbiamo poche, e a nostro padre, tu hai lasciato tutto per venire qui a vedere la guerra. Davide rispose, e che ho fatto ora? Come dice Gioele a volte quando si brontola, ma che ho fatto? Niente. Che ho fatto ora? Non era che una semplice domanda, ho chiesto, non mica ha detto niente di male. Poi allontanandosi da lui si rivolse a un altro, facendo la stessa domanda, e la gente gli diede la stessa risposta di prima. Le parole che Davide aveva dette furono sentite e riportate a Saul, che lo fece venire. Davide disse a Saul, nessuno si perda d'animo a motivo di costui, il tuo servo andrà e si batterà con quel filisteo. E Saul disse a Davide, tu non puoi andare a batterti con quel filisteo, perché non sei un ragazzo, ma dove vuoi andare? No. Ed egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Ma che cosa dici? Ma proprio, ma neanche pensarla a questa cosa. E Davide rispose al Saul, il tuo servo, scusate, ho perso il segno. Grazie, mi si è mosso qua. Davide rispose a Saul, il tuo servo pascolava il gregge di suo padre e talvolta veniva un leone o un orso a portar via una pecora dal gregge. Allora gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo dalle fauci la preda e se quello mi si rivoltava contro lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e l'ammazzavo. sapeva provare l'orso e il leone avvicinarsi. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso. Questo incirconciso filisteo sarà come uno di quelli, perché ha coperto di vergogna le schiere del Dio vivente. E Davide soggiunse: il Signore che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Saul disse a Davide: va, e il Signore sia con te. Abbiamo trovato uno che si sacrifica. Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in capo un elmo di bronzo e gli fece mettere la corazza. Poi Davide cinse la spada di Saul sopra la sua armatura e cercò di camminare, perché non aveva ancora provato. Allora disse a Saul: ma non posso camminare con questa armatura, non ci sono abituato. L'avevano riempito di cose per difendersi tutto, ma io non ce la posso camminare così, ma come faccio? Non sono abituato a stare così. E se la tolse di dosso. Poi prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente 5 pietre ben lisce, le pose nella sacchetta da pastore che gli serviva da bisaccia e con la fionda in mano si diresse verso il Filisteo. Intanto avanzava anche il Filisteo, avvicinandosi sempre più a Davide, mentre il suo scudiero lo precedeva. Quando il Filisteo vide Davide, lo disprezzò perché egli non era che un ragazzo biondo e di bell'aspetto. E il Filisteo disse a Davide: sono forse un cane che tu vieni contro di me con il bastone? E lo prendeva in giro. E maledisse Davide in nome dei suoi dèi. Poi il Filisteo disse a Davide: vieni qua e darò la tua carne in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi. Allora Davide rispose al Filisteo: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia e con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere di Israele, che tu hai insultate. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele. Così gli rispose. E tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per salvare, poiché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed egli vi darà nelle nostre mani. Appena il Filisteo si mosse e si fece avanti per avvicinarsi a Davide, anche Davide corse verso la linea di battaglia contro il Filisteo. Mise la mano nella sacchetta, prese una pietra, la lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte. La pietra gli si conficcò nella fronte ed egli cadde con la faccia a terra. Così Davide, con una fionda e una pietra, vinse il Filisteo, lo colpì e lo uccise, senza avere spada in mano. Poi Davide corse, si gettò sul Filisteo, gli prese la spada e sguainatala, lo uccise e gli tagliò la testa. E i Filistei, vedendo che il loro eroe era morto, si diedero alla fuga. Allora gli uomini di Israele e di Giuda si alzarono, lanciarono il grido di guerra e inseguirono i Filistei fino all'ingresso di Gat e alle porte di Ecron. E i Filistei, feriti a morte, caddero sulla via di Saraim fino a Gat e fino a Ecron. I figli di Israele, dopo aver dato la caccia ai Filistei, tornarono e saccheggiarono il loro accampamento. Davide prese la testa del Filisteo e la portò a Gerusalemme, ma ripose le armi di lui nella sua tenda. Fino a qui leggo. È un bel finale, sì. Però, cosa possiamo imparare da questa storia? Beh, molte cose, tra cui, una volta avevo detto anche questo, il fatto che le nostre esperienze sono un bagaglio importante su cui fondare la nostra fede. Un popolo, un esercito intero, diciamo, un esercito intero non aveva trovato una persona che avesse il coraggio. È dovuto andare un ragazzino che non era un soldato, che non era abituato alla guerra, ma questo ragazzino aveva avuto delle esperienze nella sua vita, aveva ucciso un leone e orso, e lui si faceva forte di questa esperienza e riporta le sue esperienze nel momento che stava vivendo. Attenzione Saul, attenzione a quello che dici, perché io non è che sono un ragazzino e basta, ho fatto delle cose nella mia vita, ho già visto la mano di Dio nella mia vita, ho ucciso un leone e un orso, non c'è niente di diverso tra questo e il leone e l'orso, il Signore è stato con me allora e lo sarà sarà con me anche adesso contro questo Filisteo, sarà come un leone e come un orso per me, non cambia niente. Cambia la forma, questo parla, quelli no, ma non c'è troppa differenza. Noi ci fossilizziamo a volte su quello che è il presente e ci dimentichiamo delle cose che Dio ha fatto nella nostra vita. Invece il Signore nell'Antico Testamento molte volte dice, di fronte a avvenimenti particolari, dice metti delle pietre, costruisci un altare affinché ci sia un ricordo qua di quando passarono il Mar Rosso, quando passarono il Giordano. In diverse occasioni poi nella scrittura troviamo che Israele costruisce dei piccoli monumenti, dei ricordi che servivano a ricordare che Dio era stato con loro. Proprio per vivere queste cose, per dire attenzione come è stato con noi nel Mar Rosso, nel Giordano, così sarà con me anche oggi in questa situazione. Quando non c'è una via davanti a noi, non c'è soluzione, attenzione, Dio ha aperto il mare, così aprirà una via laddove una via non c'è, perché non la vediamo noi, non perché non c'è. Così come il popolo di Israele non vedeva una soluzione verso Golia, ma Davide vede una soluzione perché si fa forte del suo passato. Quindi la nostra esperienza, quello che abbiamo vissuto, è importante per rafforzare la nostra fede. Però oggi vi voglio parlare di un'altra cosa, non tanto di questa, ma di come le parole hanno un potere, visto che rientra anche nel discorso che ci ha fatto la Giannina all'inizio. La nostra lingua è un fuoco, la nostra lingua può far del bene, può far del male, le parole hanno un effetto. Quando diciamo che la nostra parola crea delle cose, non è perché se io dico tu sei guarito, tu guarisci, non è questo il senso, perché molte volte nelle chiese si insegna questo, tu dichiara e la cosa accade, no, non funziona così, però le nostre parole creano qualcosa. Allora dov'è il limite? Il limite è che se Dio mi dice che quella persona o quella situazione sarà guarita o sarà risolta, io lo posso dichiarare in fede, perché so da chi traggo il mio dire, no? Il mio parlare, trova forza nella promessa di Dio, nel fatto che ho ricevuto qualcosa da dare. Non è perché io mi alzo alla mattina e sono figlio di Dio e io dichiaro che quello avviene. Non ho io il potere, è Dio che ha il potere di fare le cose, giusto? Abbiamo noi il potere? Noi ce lo abbiamo quando il Signore ce lo dà in quel momento. Il messaggero ha l'autorità di andare a parlare in nome del re quando il re gli dà il messaggio. Se no, se il messaggero si scrive una lettera da solo, la porta al comandante nemico, dice il re ha detto questo, perché io sono il messaggero del re, quindi ti dico che questa cosa, gli fa una telefonata, dice oh ma l'ha mandato te? No, ma che cavolo vuoi te? Ma chi sei? Io non faccio proprio niente. Non ti ha mandato il tuo re. Non siamo messaggeri di nessuno quando noi dichiariamo le cose per conto nostro. Vi torna il paragone? Non abbiamo nessuna autorità, ma quando Dio dice voglio risolvere quella situazione, tu hai l'autorità per risolvere quella situazione, perché è Dio che ti manda. Allora abbiamo autorità. Quindi il nostro obiettivo è rimanere collegati con il Signore, perché può avvenire in qualsiasi momento della giornata che il Signore ti chiama, ti dice dici questa cosa, parla con Lui e digli così. Vai in quella situazione, vai in quella via, vai in quella strada, vai dal tuo collega e ascolta, perché ci può chiedere solo di ascoltare. Non dipende da noi, dipende da Dio. E queste parole che che Golia usa verso Israele sono parole di maledizione, sono parole che spengono la fede, sono parole che distruggono la speranza, sono parole che spezzano i più valorosi. Avevano paura. Ma pensate un po', ma questo esce da solo, esce e dice mandatemi uno che si fa la guerra uno contro uno. Ma bastava dire oh, ma per chi ci ha presi? Per degli imbecilli? Noi andiamo tutti insieme e si spappolano tutti. Oh, non ci hanno pensato. Perché non sono andati tutti? No, oh, questo ci ha sfidato, bisogna trovarne uno. Ma chi l'ha detto? Va bene, giochiamo al vostro gioco, troviamone uno, però non ce ne abbiamo uno, perché queste parole ripetute, continuamente, ci è stato detto delle cose, ci impauriscono, ci bloccano e non riusciamo più a avere fede, non riusciamo più a vedere speranza, non riusciamo più a usare quello che Dio ci vuole dare. E allora spesso deve venire qualcuno da fuori, usato da Dio, per svergognare quello che è il timore e la paura in cui ci siamo rinchiusi, perché ci siamo raccontati, ci siamo detti che non ce la possiamo fare. E molto spesso ce lo diciamo da soli queste cose. No, è troppo difficile, non ce la fa mica. Io sono così, per esempio, al lavoro. Mi dicono che sono bravo, poi dico no, ma non è mica vero che sono bravo. Perché poi mi trovo in difficoltà, cose. Eh sì, ma anche quegli altri si trovano in difficoltà. Telefonano. Lo so. Perché ci sminuiamo. Perché ci facciamo piccoli. Ora, non è che al lavoro uno va nel nome del Signore, muletto, riparti. No, non funziona così. Lo devo riparare. Però possiamo chiedere saggezza, possiamo chiedere che il Signore ci dia sapienza nel saper gestire le cose, le situazioni. A volte va bene, a volte va male. In guerra il popolo di Israele vinceva, ma non è che non ne uscivano feriti o che qualcuno non moriva. A volte c'è anche delle ferite che ci dobbiamo prendere. Fa parte del gioco. Ma in questo caso arriva un ragazzino a vergogna di tutto l'esercito. Arrivano magari delle persone nuove in chiesa, a vergogna di quelle più anziane, e non parlo di età, ma parlo di esperienza spirituale, e ci insegnano delle cose a noi che dovremmo insegnare, a noi che dovremmo incoraggiare, perché ormai abbiamo un'esperienza alle nostre spalle, perché ormai siamo forti del nostro essere cristiani, e arrivano quelli nuovi e ci svergognano. E gloria a Dio che succede così. Allora, Davide, che cosa fa? Lui porta speranza di nuovo. Porta di nuovo fede all'interno dell'esercito, tanto che convince Saul, non so se più per paura o perché non aveva nessun altro, dice ma proviamoci, o se invece davvero quelle parole lo hanno toccato, e dice stai a vedere che è la volta buona, che questo ragazzino invece davvero mi ha convinto con quello che ha detto. Questo è ciò che noi dobbiamo fare, prima di tutto fra di noi in comunità, ma poi anche con quelli fuori. Perché in un mondo dove c'è sempre più ansie, sempre più depressioni, c'è sempre più fatica, stanchezza, paure, paura per il futuro economico, paura per il futuro politico, paura per le guerre, paura per mille cose, cosa sarà del domani? Cominciamo a infondere coraggio. Cominciamo a dire c'è un Dio in questo mondo che è sovrano e il principe di questo mondo potrà essere distrutto e sarà distrutto. Perché è già stato così e sarà ancora così. È scritto, è stabilito. Cominciamo a infondere fede, coraggio, prima di tutto alle nostre vite. Diciamoci cose buone e non lasciamoci abbattere da ciò che sentiamo, perché le parole possono essere benedizione, ma anche maledizione, come abbiamo visto. Atterrano i popoli le parole. Perché noi ci affidiamo ai nostri occhi, ci affidiamo a quello che vediamo, e non consideriamo più ciò che è invisibile, che invece è molto più forte di quello che è visibile. L'Iddio del cielo e della terra, il Creatore, il Salvatore, colui che conosce ogni cosa. Qual è il problema? Nel nome del Signore io affronterò questo problema. Se poi parlo in caso di morte, devo affrontare questa situazione, certo nessuno è mortale, anche Davide è morto, no? Prima o poi una sconfitta l'ha presa. Più di una nella sua vita, ma perlomeno la morte ci si passa tutti. Ma non è una sconfitta, perché ci sono delle situazioni in cui il Signore aspetta con ansia il momento della morte dei suoi fedeli, lo dice in un salmo, se non mi ricordo male, e è lì, è un po' come con Stefano, mi sembra, il primo martire, che vedeva cieli aperti e Cristo lì seduto alla destra di Dio. È lì pronto a aspettarlo, dice guarda, so che stai per venire, so che stai per venire qui da me, che sei accanto, presto sarai con me e so che hai paura. So che in questo momento magari c'è una situazione che ti può mettere ansia, ma lui vede cieli aperti, non vede più neanche la circostanza, non vede più neanche non è più preso dalla paura, perché ha gli occhi verso Cristo, che è lì che lo sta per accogliere. Dice sono qua, fissa i tuoi occhi sui miei, sono qua. Quindi nel caso peggiore Dio si prende cura di noi e ci farà essere vittoriosi nell'apparente sconfitta. Allora, essere dei piccoli fanciulli, ecco perché poi Dio dice, e Gesù dice, bisogna essere come piccoli fanciulli, perché hanno fede, hanno fiducia. Mio figliolo a parte, non l'ha mai avuta nei genitori, mai. Anche quando era piccino, Gioele, fidati, fai così. No! No, tu non è vero, tu sbagli. No. A parte mio figliolo, gli altri ci credono a quello che dicano i genitori. Sì, vagliela a dire, neanche ora, cioè neanche prima, figurati ora. Ora no, ma figurati prima. Neanche prima ci credeva. Però dobbiamo essere così invece. È stato con me il Signore? Sì, lo vedo nella mia vita, vedo degli step in cui il Signore era con me. Allora sarà con me anche oggi, perché che cos'è di diverso? Un leone, un orso, un gigante? Che sono davanti a Dio? Stessa cosa. Allora vorrei lasciarvi questo stamani, la parola. Cominciamo a dirci cose buone, stiamo attenti a quello che ci diciamo, perché a volte le pensiamo le cose, quella vocina nella nostra testa, e non gli diamo neanche valore. Però è importante. Quando abbiamo imparato a dirci cose buone, cominciamo a dirle agli altri. Ecco perché dice benedite, non maledite. Perché quando tiriamo fuori il bene, noi incoraggiamo. Quando noi ci focalizziamo e ci fissiamo sul buono dell'altro, anche se davanti ai nostri occhi c'è 5.000 cose brutte, ma ne vediamo una spiritualmente bella, diciamoci quella. Lasciamole stare quelle altre brutte. Le sa da sé. Ci pensa il nemico a ricordargliele. Noi ricordiamogli le cose buone all'altro. Che le cose cattive ci pensa già qualcuno, bada come tu sei, bada a te, e nella testa noi abbiamo sempre, continuamente, queste parole che ci vogliono abbattere, sia umanamente, ma proprio anche spiritualmente. Non sono nessuno, ma chi sono io? Ma io non posso pregare, no, ma io mi vergogno, no, ma io non posso dire, ma non sono mica il pastore. Che significa? Collabora con gli altri. Comincia intanto a spandere le cose buone che Dio ti ha dato. Qualcuno lo farà, ma intanto incoraggia. Metti quello che Dio ti ha dato. Ultimo brano, perché poi abbiamo da fare un'altra cosa. Non ve lo sto a leggere. Gesù dice, che dice la gente che io sia? Domandone. Ai suoi lo chiede, no? E quelli gli rispondono facile, perché dice, ma sì, qualcuno dice questo, qualcuno dice l'Elia, qualcuno dice un profeta, qualcuno dice... E voi invece che dite che io sia? E Pietro gli risponde, cos'è che gli risponde? Tu sei il Cristo, il figlio di Dio, no? Il figlio del Dio vivente. E Gesù che gli dice? Bravo Pietro. No, gli dice tu sei beato Pietro. Non dice bravo Pietro, dice tu sei beato, cioè tu sei felice, felice te, buon per te Pietro, perché quello che hai detto ti è stato rivelato dall'alto. Quindi tu sei stato usato da Dio per dire delle cose giuste, delle cose buone, delle cose che hanno a che fare con lo spirituale. Due secondi dopo, quando Gesù spiega, dice, vedete, io devo andare a morire, devo affrontare la morte, questo è il mio mandato, è la mia chiamata, io devo morire, a questo sono chiamato. No, Signore, non ti accada mai, lo prende in disparte, non lo dice davanti a tutti. Vieni, Signore, no, te ti ho detto una cosa, no, ma non sia mai, non ti accada mai una cosa del genere. Lo dico per te, lo dico per incoraggiarti, no, non sia così. Signore, ma via, no, incoraggiamoci, io ti incoraggio, non sarà mai così, non avvenga mai una cosa così. E Gesù, voltatosi, quindi sembrerebbe Pietro alle spalle, dice, vattene via da me, Satana, perché tu non hai il senso delle cose di Dio. A Pietro, mi sarei gelato. Mamma mia, che gli ho detto a Gesù? Ma 2 secondi prima, tu sei beato, Dio ti ha rivelato queste cose, e ora allontanati da me, Satana. Prova a dire diavolo a qualcuno dei tuoi fratelli lì accanto a te ora in questo momento e vediamo che risultati otteniamo. Non è tanto piacevole. Poi detto da Gesù, come si sarà sentito Pietro? Però quello che da Pietro è uscito benedizione e subito dopo è uscito maledizione. Perché sia Saul, sia Pietro volevano essere di benedizione. Vieni, no, non sia mai, ti copro con queste parole di dire non ti accada mai niente di male, non succederà nulla, ti proteggo. Vieni, ti rivesto dell'armatura, non ti succeda niente, piccolo ragazzo, mettiti questo, copriti bene, in qualche modo non tu sia ferito, non ti accada niente, ma io non posso camminare così. Io non ci sono abituato. Non è il mio modo di essere, io non posso essere chi vuoi tu, io sono io e nel nome del Signore arriverò al risultato anche senza i tuoi sistemi, anche senza il consiglio tuo che nessuno te lo ha chiesto. Sii di benedizione e di incoraggiamento in ciò che vedi nella mia vita, non mettermi addosso cose che non mi appartengono e questo non lo permettiamo mai a nessuno. Perché noi siamo noi, Davide era stato Davide, non ha fatto un corso per diventare soldato e poi è andato in guerra. Pietro non si è abbattuto però, ha preso quello che il Signore gli aveva da dire e il Signore in questo caso come Davide è un esempio, non si è lasciato mettere addosso dubbi, pesi, ma sarà Dio che forse gli ha rivelato che ha cambiato il piano? Non è che forse davvero, allora forse la posso scampare a questo giro? Grazie Pietro, va, tu mi hai incoraggiato. C'avevo l'ansia che dovevo morire, invece forse lì, allora prego il Padre. Nessun dubbio. Nessun dubbio. No, tu mi sei di scandalo. Queste parole mi appesantiscono e basta. Via da me, Satana, io vado avanti nelle cose che Dio mi ha affidato. Non che ho sentito dal pastore, ma da quelle che Dio mi ha affidato, perché Dio vi parla. L'esperienza che avete nella vostra vita sia la vostra forza, nel nome del Signore. Come Davide, non posso mettere in voi la mia esperienza. Non è l'esperienza di Saul, non è, perché Saul aveva l'esperienza che l'armatura serve, ti metto addosso la mia esperienza. No, io ho la mia esperienza, con una fionda, una sacchetta e niente addosso, io ucciderò il leone e l'orso, come l'ho ucciso, ucciderò così Golia. Io sono io. Se tu sei uno che loda, guarisci e fai miracoli, fai quello che vuoi, con la lode. Ma io sono uno che prega e tu fai miracoli pregando. Ma io sono un pastore, faccio le visite e in qualche modo guarirò con le visite. Ognuno usa il suo sistema perché siamo diversi, ma Dio è sovrano. E Dio non si ferma a cosa sai fare. Dio ti dà di poter fare, anche con l'inesperienza. Qui chiudo, che il Signore ci benedica e prego e spero che possiate essere e che possiamo essere fermi nelle cose che Dio ci ha chiamato a fare. Non è sempre facile, ma che il Signore ci dia forza in questo. C'è breve perché abbiamo da fare. Amen. Giada, è su, me la puoi chiamare per favore? Chiudiamo la parte con la Giada. Intanto invito Gianina, vieni avanti, che ci deve dire, ci deve fare la relazione. Da così? Va bene. Da qui, non ci vedo.
Doveva leggerci un versetto.